Buongiorno Luca Cavalli Sforza.
Buongiorno.
Abbiamo introdotto buongiorno. Abbiamo introdotto questa puntata di Sedna dedicata al microrazzismo quotidiano che dilaga anche in Italia. Continuiamo con lei quindi a parlare di razzismo e di razzismo e genetica. Professore, ormai la scienza ha da tempo escluso la possibilità di dividere l'umanità in razze, anzi direi che proprio lei con i suoi studi nel campo della genetica di popolazione ha contribuito a togliere ogni fondamento scientifico alle tesi razziste. Nonostante ciò però non possiamo negare che il pregiudizio razzista continua a resistere, permane, continua ad essere così diffuso purtroppo. Tant'è vero infatti che ogni tanto continuiamo a sentire frasi del genere: ah, gli zingari sono ladri perché ce l'hanno scritto nel loro DNA, insomma sono ladri per natura. Cosa fare per contrastare e per insomma sfatare questi pregiudizi, questi falsi miti legati al razzismo?
Beh, io credo che la cosa migliore sarebbe di fare della buona ricerca sul razzismo, che non è mai stata fatta in realtà. È stata fatta dell'ottima ricerca per decidere che le razze non esistono, e il motivo principale è che tutti quelli che hanno fatto delle proposte non si sono mai messi d'accordo. Il numero di razze descritte a tutt'oggi varia da 2 a 300 secondo l'antropologi, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona. La realtà è che le differenze che possiamo incontrare fra gruppi sociali sono anche molto più numerose, ma però sono estremamente leggere da un gruppo all'altro, e c'è una continuità quasi perfetta, per cui creare delle razze da migliaia e migliaia di popolazioni diverse fra loro, per esempio per la lingua che parlano, che non è certamente ereditaria, ma però è una... La differenza importante è che diminuisce seriamente le possibilità di comunicazione fra i gruppi, no? E di queste ce ne sono 6.000 oggi di lingue almeno al mondo.
Ma quando lei parla di differenze tra popolazioni si riferisce alle differenze dal punto di vista generico?
Beh, quello a cui si riferiscono i razzisti sono idee genetiche. Alcune delle differenze che vediamo sono genetiche, per esempio il colore della pelle è largamente ereditario, anche se sappiamo benissimo che se ci esponiamo al sole diventiamo neri e prima rossi, naturalmente, almeno le persone bianche. Però questi sono ereditari parzialmente, dipendono anche dal tipo di vita che si fa, dall'esposizione al sole. Comunque ve ne sono molte altre differenze ereditarie che stiamo scoprendo una dopo l'altra, che dipendono dalla nostra vita precedente, che è per esempio una delle differenze più notevoli su cui oggi ci fermiamo, è la capacità di tollerare o no il latte, che varia molto fra europei. Gli europei del nord sono quasi tutti capaci di tollerare il latte, in Italia la frequenza di coloro che sono capaci di tollerarlo da adulti, naturalmente, perché da bambini lo possiamo tollerare tutti quelli che sono nati praticamente. Beh, la capacità di tollerare il latte varia molto dall'Italia del nord all'Italia del sud, dal 50 al 20%. Quindi queste sono differenze ereditarie, ma però il solo fatto che siano variabili in modo così continuo ci fa anche capire perché è difficile di parlare di razze. Però noi siamo molto colpiti da alcune differenze esterne, il colore della pelle ci colpisce moltissimo, e abbiamo sviluppato, specie tra europei, una specie di, non dico di disprezzo, ma di paura delle persone più nere di pelle, e siccome in linea di massima il loro sviluppo è stato per alcune ragioni un pochino più tardivo del nostro, ma oggi l'Africa si sta riprendendo molto rapidamente. Continuiamo a tenere presenti queste differenze. Una volta gli africani erano trattati come schiavi e usati come schiavi, e questa continua, questa impressione, questo senso di superiorità continua tra le persone le più sprovvedute che non si sono mai poste il problema in modo serio.
Professore, quindi comunque ci sono delle differenze veicolate dai geni, ma queste differenze non sono poi così irriducibili tanto da non permettere una sana integrazione tra persone diverse.
Ma sì, certo, le differenze genetiche che sono responsabili del colore della pelle sono molto minuscole, è piuttosto ben note.
Lei ha fatto prima, è partito prima da una premessa che però insomma vorrei invitarla a spiegare meglio questo concetto. La premessa appunto è che le razze non esistono e che tutta l'umanità discende da progenitori originari dell'Africa. Ma perché appunto scientificamente è insostenibile il concetto di razza?
Ma è insostenibile perché non genera dei gruppi utili, in quanto nessuno riesce a fare un numero di razze che sia accettato in modo generale, e le variazioni sono, come diceva, da 2 razze a 300 razze secondo la persona che le fa. Dipende dal fatto se la persona che guarda le razze è di quelle che amano le distinzioni sottili oppure le distinzioni grossolane, che è un fatto del tutto personale e psicologico. Ora, la realtà è che quando si guardano esattamente le differenze genetiche proprio a livello del DNA, si trova che le differenze tra gli individui dello stesso gruppo, anche di una piccola popolazione, sono molto più grandi di quelle che si trovano anche fra i gruppi più diversi che ci siano, come quelli che vivono all'equatore e quelli che vivono al nord, che hanno differenze genetiche più grandi perché sono adattati a climi profondamente diversi. Il colore della pelle è una delle manifestazioni.
Ma se non siamo tutti uguali, da un punto di vista evolutivo, qual è il valore di questa differenza, della differenza genica?
Ma quella che noi chiamiamo diversità genetica tra individui, che è molto grande, ma quella entro ogni popolazione troviamo praticamente la stessa grande differenza che troviamo fra individui in qualunque gruppo, però è che è molto più grande di quella fra i gruppi, fra individui di gruppi diversi. Beh, questa è in realtà una grande ricchezza, questa diversità genetica, perché è quella che ci permette di adattarci a diversità di ambiente. Ora, l'ambiente intorno a noi è diverso secondo dove viviamo, cambia anche col tempo e noi lo facciamo cambiare in modo molto profondo. Per fortuna questa diversità ci aiuta a sopravvivere a questi cambiamenti, altrimenti la specie scomparirebbe. Una specie che si trova davanti a un fortissimo cambiamento di ambiente spesso muore, questo è successo un gran numero di volte e noi continuiamo a vederlo per molte delle anche più belle specie che ci circondano, che sono in pericolo di estinzione. No?
Luca Cavalli Sforza, noi ricordiamo a chi è in ascolto che tra l'altro ha dedicato diverse pubblicazioni a questo argomento, ad esempio nel 2007 ha pubblicato Il caso e la necessità, ragioni e limiti della diversità genetica per Di Renzo Editore, invece risale a più di 10 anni fa il libro Geni, popoli e lingue, era il 1996, se non sbaglio proprio in questo libro lei sosteneva che il diffondersi dell'educazione in qualche modo avrebbe risolto tutto parlando di razzismo, cioè avrebbe relegato il razzismo agli errori e orrori del passato. Questo a quanto pare però ancora non è successo. Cosa continua quindi, seppur non esistono le razze, ad alimentare il razzismo dei nostri giorni?
Beh, io credo che questo sia dovuto... Noi abbiamo fatto uno studio di quella che è la trasmissione culturale, la trasmissione delle conoscenze, e sappiamo che abbiamo un meccanismo di trasmissione che è particolarmente resistente al cambiamento, ed è quello che avviene in famiglia. Quello che si impara in famiglia rimane molto spesso radicato e crea anche, per esempio, quelle grandi tradizioni che qualche volta sono molto interessanti e ammirevoli, come quelle che portano a tanti sviluppi tradizionali, abitudini etiche, eccetera. Però portano anche al mantenimento dei pregiudizi e perciò purtroppo i genitori ed anche i gruppi sociali più vicini, gli amici, hanno una forte influenza e aiutano a generare dei pregiudizi che poi sono estremamente difficili da sradicare nell'età adulta. Questo è vero anche se oggi abbiamo modo di imparare molto rapidamente sull'internet e la trasmissione culturale è diventata rapidissima, quasi come la velocità della luce. Oggi però quello che noi impariamo non entra necessariamente dentro di noi, ma o rimane molto superficiale oppure non viene accettato, perché vi sono molti pregiudizi che continuano a rendere le nostre reazioni al mondo del tutto inadeguate.
Pregiudizi che anche tra l'altro i mass media continuano ad alimentare, diffondendo questo senso della paura e trovando proprio nello straniero, nel diverso, un po' il capro espiatorio. Professor Luca Cavalli Sforza, noi la ringraziamo per essere stato ospite di questa puntata di Che fine ha fatto Sedna, e le auguriamo ovviamente un buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi.